On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Sid.
In un capitolo meno noto del libro Il vento fra i salici, fiabesco romanzo di Kenneth Graham, Ratto e Talpa si uniscono in una missione di salvataggio. Il loro giovane amico Lontra si è perso, allontanandosi nella notte fra le anse del fiume. Così i due, all'avvicinarsi dell'alba, decidono di mettersi in barca e remano alla ricerca del piccolo. Tutto intorno a loro è silenzio. L'orizzonte è appena rosato. I rumori della foresta che si risveglia e lo sciabordare delle acque nere sembrano in qualche modo acuiti. Ratto e Talpa scrutano le sponde, ma del piccolo non c'è traccia. Quando Ratto inizia a sentire una melodia meravigliosa, come non ne ha mai ascoltate prima. Talpa non la sente, ma Ratto la guida e remando dirige la barca verso la fonte della melodia, ormai dimentico della missione di salvataggio. I due raggiungono un'isola nel fiume dove a suonare i suoi flauti, con i muscoli tesi e le corna ricurve, c'è il dio Pan in persona. E Lontra è con lui. La musica è meravigliosa, inebriante, estasiante, ma mentre il disco del sole inizia a spuntare, scomparendo, il dio Pan fa ai tre amici riuniti un ultimo regalo. Dimenticheranno quell'incontro, dimenticheranno quella musica, perché il ricordo della melodia perfetta li avrebbe condotti alla pazzia. E sembrava pazzo quell'uomo che si è presentato nel 1975 in studio dai Pink Floyd, ricoperto di buste e stracci. Ma qualcosa ricordava, doveva ricordare, altrimenti quel giorno non sarebbe mai tornato. Sid è come il ratto della storia, ha ascoltato la melodia perfetta, ma non gli è mai stato concesso il dono dell'oblio. Syd Barrett voleva fare il pittore. E forse in qualche modo lo ha fatto, semplicemente con altri colori. Colori volatili, fugaci, legati al tempo come sono le note, come la sua esistenza. Syd è l'unica vera leggenda del rock nel senso letterario del termine, l'unico di cui abbiamo praticamente solo ricordi e racconti, che a noi che non c'eravamo fanno dire: ma possibile che fosse così bravo? E chi c'era risponde: non ne avete idea. Del suo genio resta la mancanza, l'assenza, la fragilità. Di chi ha un dono smisurato senza averlo chiesto. Di chi si trova sulle spalle una rivoluzione suo malgrado. E qualcosa nel genio visionario alla fine è crollato. Per i medici, Keith Syd Roger Barrett è morto solo nel 2006, ma per il mondo nel 1969. Il genio, si sa, erompe senza preavviso. Nessuno sospetta, nella tranquilla Cambridge di fine anni 50, fatta di giardinetti curati e britanniche convenzioni sociali, che quel ragazzino introverso, il figlio di Barrett, l'anatomista, rivoluzionerà il mondo della musica. Neanche in famiglia sospettano nulla. Il fratello, lui sì, studia musica ed insieme al padre pianista anima le serate in famiglia, mentre Syd ama la letteratura, la pittura, l'arte delle parole. Il suo dio è Edward Lear, re del nonsense che anima le vignette dei quotidiani britannici. Anche Syd scrive strane elegie fatte di complessi giochi di parole, assonanze onomatopee, densi di citazioni letterarie. Un animo inquieto, affamato, creativo, vorticoso. Suonicchia anche lui, ma a casa Barrett era inevitabile con quel padre e quel fratello. Qualche accordo di piano, qualche canzone con l'ukulele, qualche riff con il banjo. A scuola, Syd non è uno studente modello. È disinteressato praticamente a qualsiasi lezione tranne a quelle che coinvolgono creatività, poesia, disegno, dove invece eccelle e anche di molto. Già si vede che sarà un artista. Se non può usare la sua immensa fantasia, allora non si spreca neanche. Alle elementari ha come insegnante per un anno la signora, o meglio la vedova, del soldato Waters. Conoscerà suo figlio Roger nel 1957 al suo primo anno di scuola media, quando finirà nel suo stesso istituto, e i due diventeranno amici verso la fine del triennio. Quando Syd a 14 anni avrà la santa, santissima idea di comprare una chitarra, scoprirà che anche Roger ha iniziato a suonare. E i due inizieranno a vedersi regolarmente usando casa Barrett come quartier generale, entrambi presi dalle canzoni skiffle che in quegli anni fanno ballare mezzo Commonwealth. Perché il quartier generale è proprio a casa Barrett? Beh, perché il padre di Syd, che tanto aveva animato le serate in famiglia ed ispirato i figli, è morto. Syd annoterà sul suo diario un laconico "Poor Dad died today". non ha bisogno di aggiungere altro. E forse un poco di quel vuoto viene riempito proprio dalle serate schifole insieme a Roger. Pensare che nel quartiere vive anche un altro ragazzo che ama la follia alla chitarra, si chiama David, ovviamente Gilmour, e i Pink Floyd potrebbero già nascere adesso, ma no, non è ancora il momento. I tre non frequentano gli stessi gruppi sociali e non si incrociano mai durante l'infanzia. Le parche stanno già tessendo i loro fili, ma la musica, per adesso, è semplicemente un hobby. Infatti, le serate schiffle, la passione per la chitarra inizialmente dura poco, perché Roger si trasferisce a Londra per studiare al Politecnico. E la vita di Sid prosegue per 2 o 3 anni con la chitarra come un allegro passatempo. Nel settembre del 62 si iscrive al Dipartimento Artistico del Cambridge College of Art and Technology, dove finalmente conosce David Gilmour, stringendoci subito amicizia. Anche David suona, ma anche lui vede lo strumento solo come un hobby. Almeno per ora. Perché l'anno dopo... Che l'anno dopo, anzi precisamente il 22 marzo di quel 1963, da nord, da Liverpool, inizia a spirare un certo vento di cambiamento. I Beatles pubblicano Please Please Me, innescando una vera e propria mania fra i giovani, e Sid di certo non è immune. È al posto giusto, al momento giusto, ha anche l'età giusta e l'abilità chitarristica per poter iniziare ad appassionarsi a strimpellare le canzoni dei Beatles. E dallo strimpellare, la passione per il quartetto di Liverpool lo fa lentamente passare a comporre musiche, testi, scrivere canzoni. Suona persino il basso in un paio di gruppi giovanili, portando la musica da hobby a un qualcosa di molto più centrale nella sua vita. Tuttavia, quando Sid nel 1964 deve fare una scelta perché sta cambiando college, decide che il suo talento maggiore è sicuramente quello per la pittura. Cioè, se deve scegliere, ancora vorrebbe fare il pittore. E quindi si iscrive al Camberwell College of Arts di Londra per fare quello, il pittore. Ma il fato ha un altro destino in serbo per lui. Lo sta aspettando nella capitale inglese sotto forma di un vecchio amico che probabilmente pensava ormai relegato all'infanzia. Insieme a Ratto, Talpa e soprattutto al dio Pan, pronto a renderlo il suo araldo sulla terra. Naturalmente, il suo vecchio amico altri non è che Roger Waters, che si era trasferito a Londra 3 anni prima per studiare architettura al Politecnico. Qui Roger conosce il batterista Nick Mason e il tastierista Richard Wright, con i quali fonda una piccola band, i Sigma Six. Il gruppo non ha un'idea precisa di cosa fare. Un po' di blues, un po' di rock and roll, qualche suono sperimentale, ma nulla di speciale. E infatti, i Sigma Six non stanno andando da nessuna parte. Hanno bisogno di un cantante e di uno bravo con la chitarra. E Sid sa fare entrambe le cose. E quindi Roger, dopo averlo rincontrato, gli dice: ma perché non entri nel nostro gruppo? Magari ne esce fuori qualcosa. Sid accetta perché a Londra si sta annoiando. Il college non stimola la sua creatività così come aveva sperato. La vita artistica di Sid viene totalmente sconvolta quando ritorna Roger e arrivano Richard e Nick. Ma forse ancora di più quando nella sua vita arriva Mike Leonard. Nessuno ricorda mai Leonard, perché teoricamente è solo il padrone di casa di Sid, quando egli decide di trasferirsi a vivere da solo a Londra. Eppure è lui che non solo consiglia ai ragazzi di usare proprio casa sua affittata come quartier generale per le prove, ma che porta agli acerbi studenti un synth strapieno di campionamenti da utilizzare. Non solo, porta anche delle luci da palco con cui fisicamente illumina gli show casalinghi degli studenti, che dallo schifo erano passati intanto per il blues degli Stones a sondare i nuovi suoni dei Beatles. Aggiungiamo delle luci e un precoce campionatore ed ecco che Sid intravede una strada. Le luci e i suoni, delle ore e ore, delle nottate intere che i ragazzi passano chiusi dentro casa, illuminano Sid più degli altri. Possiamo fare qualcosa di diverso. Una musica non legata alla forma canzone, ma ad un qualcosa di più ampio. Una musica scenografica che con luci, suoni, tensioni ed armonie racconti, anzi faccia quasi vedere una storia. Una gigante tela che cambia ogni secondo. Ed infatti, nonostante sia l'ultimo arrivato, Sid diventa immediatamente il leader artistico e spirituale della band. A sentire i ricordi di Waters e Wright non c'è da stupirsi. Il ragazzo di Cambridge aveva un fascino magnetico che lo rendeva irresistibile. Le ragazze erano attratte da lui mentre gli uomini smaniavano per diventare suoi amici, ricorderà Wright. Viveva come camminava, leggero, a balzelloni, come se non gli importasse di nulla. E tu non potevi fare altro che seguirlo. Il racconto invece ancor più messianico di Waters. Waters che fra l'altro di per sé avrebbe anche una certa attitudine al comando e al controllo, che si combina con una notevole predisposizione a non dar retta a nessuno. Sid però non è nessuno. E questo lo capisce anche Waters immediatamente. È chiaramente una di quelle menti artistiche che nasce una volta a generazione. E i compagni lo sanno, come sanno, che per vederne un altro così bisognerà aspettare forse un secolo, ammesso che arrivi. E quindi non possono fare altro che seguirlo incondizionatamente. Il controllo di Sid è totale. Via il nome Sigma Six. Il gruppo si chiamerà The Pink Floyd Sound. Anzi, semplicemente Pink Floyd. Poi si spinge ben oltre. Seguendo la sua intuizione, dice agli altri: ok, adesso cambiamo il modo in cui si fanno le canzoni. Cioè, iniziamo sempre da una particella melodica pop, un bel giro di accordi, da un bel riffone blues. Ma poi non scriviamo una canzone rigida, chiusa. Riff, strofa, ponte, ritornello, special. No. Continuiamo a suonare. Su quel riff ognuno di noi tiri fuori quello che ha da dare, quello che sente dentro. Ognuno di noi lo faccia proprio e lo trasformi col suo strumento. Quanto è durata? 11 minuti? Non c'è problema. Stars can fry down.
cominciano a girare i locali dell'underground della Swing in London, su tutti l'UFO Club, tappa fondamentale per chiunque volesse fare musica alternativa negli anni 60. È all'UFO Club che tutto inizia a svilupparsi. Non c'è dubbio che la musica che suonavano all'UFO è la migliore che abbiano mai fatto. È un peccato che non esista nessuna registrazione dal vivo dei concerti che facevano lì. Queste sono le dichiarazioni di Winnie Wilson, che si occupava di alcuni giochi di luce che accompagnavano i Pink Floyd sul palco. Le improvvisazioni di Sid erano lunghissime e infinite, ma assolutamente immacolate, aggiunge. Probabilmente è impossibile descrivere l'atmosfera lisergica di quel luogo, del movimento psichedelico londinese e soprattutto come Sid ne divenne immediatamente il portabandiera. Lui, non gli altri componenti della band, che sembravano più interessati a divertirsi e a salire la scala per il successo. Quello di essere un artista alternativo sembra essere la vocazione di Sid ed è in questo suo contesto che infatti dà il meglio. Peccato che a noi non rimangono che i ricordi di chi c'era, che anche dopo 60 anni a parlare di Sid gli si illuminano gli occhi. Sul palco sembra che non ci sia un uomo, ma Dio Pan in persona. E se sei fra il pubblico, non puoi che avere la stessa reazione estatica di Ratto e Talpa davanti alle prime luci dell'alba. Joe Boyd, un tale scout di gruppi emergenti londinese, rimane estasiato davanti a un'esibizione di Sid all'UFO Club. Riconosce immediatamente di avere davanti qualcosa di assolutamente inedito. Non c'è tempo da perdere e li porta subito a incidere un demo, Arnold Lane, con il quale far ottenere un contratto alla band. La canzone è ovviamente scritta da Sid e parla di un uomo che ruba biancheria intima femminile. Non stupisce che riceva parecchi no prima che la Amy decida di scritturargli e fargli incidere un disco proprio ad Abbey Road. Mentre i Pink Floyd entrano in studio, i Beatles stanno uscendo, avendo appena confezionato Sgt. Pepper's. Benvenuto nella macchina, Sid. Amy affida alla band lo stesso ingegnere del suono che aveva proprio seguito Sgt. Pepper's, non l'ultimo che avevano insomma, con il compito di prendere l'immenso lavoro del frontman e provare però a dargli anche una forma e una durata discografiche. Sid è un bravissimo ragazzo, ascolta con umiltà ogni consiglio, dice di sì a tutto chinando la testa e poi suona esattamente quello che gli pare. Non è una novità per la band, è così fin dall'inizio. Quando arriva alle prove, accorda la chitarra in una maniera che solo lui capisce e inizia a suonare. Non dà indicazioni, non dice agli altri come vuole suonare, né vuole farlo, non è quel tipo di leader. È il suo esempio a trascinare gli altri, a spingerli a migliorare, a trovare uno stile che possa incastrarsi nella meraviglia artistica di Barrett. Anche perché imitare lui è assolutamente impossibile. (Susurra)
tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Il primo pezzo del disco è emblematico di questo aspetto dei Pink Floyd, ma se Astronomy Domain è un estratto delle loro improvvisazioni soniche dal vivo, se è una sorta di manifesto musicale di un genio del rock, è anche ciò che di più lontano possa esserci da un singolo, discograficamente parlando. In radio non può passare, e in effetti nessun altro pezzo del disco poteva granché passare nelle radio dell'epoca. È grazie a Joe Boyd se il tutto riesce a trovare una forma. Si mette lì accanto a Sid. Ti prego, fammi almeno una cosa che possiamo mandare nelle radio, poi se diventi famoso fai come ti pare. E Sid lo ripaga. Sì, Emily Play è il primo successo della band, che entra nella top 20 e lancia i Pink Floyd al di fuori della scena underground. Il disco viene pubblicato ad agosto, ma nell'arco di tempo che passa dall'inizio della sua registrazione a febbraio a quello della pubblicazione, già l'hanno eseguito più volte nei loro concerti. Nome del disco? The Piper at the Gates of Dawn. Il suonatore alle porte dell'alba. Che guarda un po', è proprio quel capitolo del vento fra i salici con cui abbiamo iniziato la nostra storia.
Put on a gown that touches the ground.
Tra le infinite esibizioni dei primi Pink Floyd entrerà nel mito il concerto all'Alexandra Palace, in realtà una chiesa sconsacrata, punto di ritrovo del movimento underground londinese. Arrivati in ritardo da un precedente live, i Pink Floyd si esibiscono alle 5 del mattino, eseguendo il loro, ancora per poco sconosciuto, primo disco. Quando iniziano, le prime luci dell'alba si riflettono magnificamente su un Syd Barrett completamente vestito di bianco e in stato di grazia, e sugli infiniti specchietti circolari di cui ha coperto la sua Fender. Per un attimo, Syd è davvero il pifferaio alle porte dell'alba, colui che è arrivato al segreto della musica perfetta. Ma del dio Pan, pronto a donargli l'oblio, non c'è nemmeno l'ombra. Come in un dramma greco, se il successo è inevitabile, così sarà la successiva caduta. Perché gli dèi puniscono chi vedono, e lui, all'Alexandra Palace, si era reso estremamente visibile.
Forse il momento migliore di Sid e per molti della band in assoluto. Peccato che di tutto questo, del vero Sid, del suo infinito estro artistico, non rimangono che pochissime registrazioni di infima qualità. E la leggenda, ovviamente. L'unica vera traccia che ci rimane per capire cosa potessero essere i Pink Floyd all'epoca è Interstellar Overdrive. 9 minuti di totale follia artistica, che non fanno altro che alimentare in noi il rimpianto di non esserci stati.
sette mesi d'oro fra l'inizio della registrazione del disco e la sua uscita. Perché quando esce il disco, naturalmente inizia anche la campagna promozionale e la EMI ha investito parecchio, vuole vedere un ricavo e quindi i ritmi sono massacranti. Le mandano in giro a suonare dappertutto, a volte due o tre concerti nello stesso giorno. Sono tutti scossi e scontenti, ma Sid è quello che fa più fatica ad adattarsi. Il perché è insito nella sua essenza. È un folle dadaista con 40 anni di ritardo, un artista del nonsense come il suo idolo Edward Lear. Non è qualcuno che riesca a rispondere a delle logiche immediate, meccaniche di mercato. Avete 2 minuti e mezzo, salite sul palco, suonate da qui a qui. Sid, semplicemente, non lo sapeva fare. Non era un qualcosa che gli potesse appartenere. E il disagio si cumula concerto dopo concerto, finché a Top of the Pops ha un esaurimento nervoso dietro le quinte. Urla in preda alla crisi: John Lennon non deve fare queste schifezze, perché io sì? Gli altri lo guardano come se fosse pazzo. Forse in parte hanno ragione. L'esaurimento di Top of the Pops non resterà isolato. Sid a volte si rifiuta di suonare e devono lanciarlo di forza sul palco. E se proprio lo costringono, allora inizia a suonare. E poi, come faceva alle prime prove, scorda la chitarra, gli altri lo seguono, ma lui la scorda ancora, gli altri lo seguono, e a un certo punto le corde sono così flosce che non si può ascoltare nulla che non siano strani riverberi cacofonici. Oppure sale sul palco diligente, ma suona la stessa, identica nota per tutto il concerto, come una pace di Elio e le Storie Tese. Il crollo sembra troppo repentino per essere vero. La ragione? Beh, in parte perché Sid esorcizza, o meglio, annacqua il disagio in lunghi, lunghi trip lisergici. Inizia un uso massiccio di LSD. E quando dico massiccio, intendo che una media rockstar, in confronto, è uno straight edge. Lo nota anche l'amico David. Un giorno passa in studio, invitato da Sid, alle ultime battute della registrazione di The Piper at the Gates of Dawn. Non lo vedeva da un po' e lo vede strano. Nota una certa vacuità negli occhi. Ma all'inizio non dice niente, né a Sid né agli altri. Forse è stanco. Registrare un album è pesante. Avrà esagerato ieri sera. Purtroppo non è così. La band inizia a capire che è un problema. Il loro leader, il creatore dei loro pezzi, del loro stile, del loro sound, il loro tutto, è, per essere gentili, in netta difficoltà. Ma ad essere cattivi, come alcuni intorno alla band iniziano già a mormorare, sembra non essere più granché in grado di vivere in società. Alla fine si decidono, lo portano in ospedale a farlo esaminare. E i medici danno una diagnosi un po' tagliata con l'accetta. Probabilmente, cito, un overdose di acidi gli ha bruciato il cervello. Secondo loro non c'è niente da fare, resterà così tutta la vita. I produttori anche iniziano a essere preoccupatissimi e pressano la band. Come facciamo? Sapete che servirà un altro disco? Ce la fate senza Sid? Cosa potete fare senza Sid? Ragazzi, dobbiamo risolvere il problema. E i Pink Floyd devono pensare a una soluzione. Hanno la fama a un passo e mezzo forse, e non vogliono farsela scappare. A nessun costo. Quella di Sid potrebbe sembrare la classica crisi da rigetto dello Star System. È successo a un'infinità di rockstar, soprattutto in quegli anni. A perdere la testa non è stato soltanto lui. Non si pensi che questo abbia a che fare con il successo, perché la situazione di Sid è ben diversa. Innanzitutto, lui al successo non ci è mai arrivato. Sì, i Pink Floyd erano lanciatissimi nell'underground, ma per il grande pubblico, il grande, grande pubblico del pop, erano dei semi sconosciuti. E allora? Cosa gli è successo? nella fase di solito migliore per qualsiasi rockstar. Gli acidi da soli sono la spiegazione dei medici, almeno la spiegazione di allora. Oggi siamo arrivati a nuove interpretazioni che si sono aggiunte. Forse gli acidi hanno accelerato un processo mentale che era già in corso. Asperger, schizofrenia, un grave disturbo bipolare. È evidente che sono solo speculazioni, non lo sapremo mai. Però una cosa la sappiamo. Innanzitutto, Sid era una persona che non rifiutava lo show business di per sé o la fama, ma in generale la vita in società in tanti sensi. Tutto quello che riguardava la città, la frenesia, la produttività, l'obbligo. Dichiarerà: tutto quello che volevo fare da bambino e che voglio fare ancora adesso è suonare bene la chitarra e saltellare in giro. Solo che molte persone alla fine si sono messe in mezzo. Parole abbastanza esplicative. E se una mente così, se una mente impossibile da ingabbiare, contemporaneamente vede il mondo delle idee per Urania? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Che è questo che ha fatto Sid. Vedere e sentire una musica e una via dove nessuno aveva mai pensato, dove nessuno si era mai spinto, in uno slancio quasi fisico e vorace verso il celeste, verso il trascendente, verso un qualcosa di superiore. Forse in questo slancio è andato troppo in alto, così lontano che l'attrazione gravitazionale del pianeta Terra, quella che rende tutti noi persone normalissime, ma ci fa anche stare con i piedi piantati giù, non poteva più agire su di lui. Sid è andato alla deriva, con gli occhi illuminati di gioia da quello che vedeva e quello che ascoltava. È a questo che serve l'oblio. A tornare sul pianeta Terra, riportando a casa non tutto, ma magari solo un pezzettino di ciò che si è visto. Senza di quello, Sid ha continuato a scivolare, sempre più lontano. E quando a forza lo hanno tirato giù coattamente verso il terreno perché doveva produrre, beh, il dio Pan non ha concesso l'oblio, ma un'altra sensazione, che prende proprio da lui il nome. Quella confusione tremenda e paralizzante che cambia le persone da dentro. Il panico. Serviva una soluzione anche alla svelta. E i membri della band pensano a qualcosa. Ci serve quantomeno un chitarrista. Perché non invitiamo David, l'amico di Sid? Lo invitiamo ufficialmente come riserva, come chitarrista d'appoggio. Magari Sid lo accetterà più facilmente. Ora, ufficialmente è lì come riserva. In realtà, lo sanno tutti che è lì come sostituto. E lo sa persino Sid. Il piano del resto della band è di spingere lentamente e dolcemente sì dal lato, tanto che per il secondo disco è Waters che inizia a prendere in mano il controllo artistico. le idee di Sid vengono bocciate, quelle di Roger vengono accettate. Ma Sid ha capito bene che lo stanno mettendo da un lato e ad andarsene senza fiatare non ci sta nemmeno nella sua condizione. La band era sua. Era suo il progetto, vero? Oggettivamente, glielo stavamo portando via, dirà Gilmour solo anni più avanti. L'ultimo pezzo che incide, Juke Band Blues, è un messaggio agli altri quattro componenti. A quello che gli stanno facendo all'inizio non potrebbe essere più chiaro.
It's so awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue, and I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. And I'm wondering who could be writing this song.
Vi ringrazio molto per volermi qui, ma quello per cui vi sono grato e aver reso chiaro che io qui non ci sono. E mi domando chi scriverà adesso le mie canzoni. Se se ne deve andare, allora vuole farlo a modo suo. Quello di ricordargli che loro, per quanto si sforzino, non possono capirlo, né tantomeno seguirlo, e men che mai suonare come lui. L'ultima volta che entra in sala prove ha proprio questo come obiettivo. Come al solito, accorda la chitarra a suo modo e inizia a suonare, chiedendo a Roger se riesce a seguirlo. Ogni volta che Roger si sintonizza sulla sua tonalità, Sid cambia completamente, scorda la chitarra e canticchia «Did you get it now?» «L'hai capita adesso?» Per un po' Roger lo segue, ma dopo qualche minuto capisce l'antifono. Capisce quello che Sid gli vuole dire. Si fermano, si guardano e Sid esce dalla sala prove, congedandosi per sempre. Andranno avanti da soli da adesso in poi, ma non faranno proprio male.
Tenta allora la strada del solista. Registrerà il primo album con un titolo che è tutto un programma o forse semplicemente un'ammissione. The Madcap Laugh, la risata del folle.
Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf. When I was alone, you promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please lift a hand. I'm only a person whose armband's beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all?
Per completarlo ci vuole un anno, l'aiuto dei Soft Machine, un viaggio a Formentera che, leggenda vuole, compirà con il solo bagaglio di una busta di plastica piena di vestiti sporchi e persino l'aiuto di Roger e Debbie, che forse spinti dai sensi di colpa finiranno fisicamente il disco dopo che Sid verrà scaricato dai suoi produttori. Il suono è erratico, oscuro, i testi intimisti, ma spendete qualche minuto della vostra vita a leggere. Dark Globe è un testamento semplice e struggente, dalla melodia spensierata ma strabordante di un dolore nerissimo e viscoso. Il ritornello è chiaro. Won't you miss me at all? Ripete in maniera ossessiva. Non vi mancherò nemmeno un po'. Per un momento sembra quasi che ce la faccia. Scrive ed incide un secondo disco, più cupo e complesso, e riesce a trovare qualche mese di stabilità per pensare addirittura di portarlo in scena. Lo farà. Torna a Cambridge per una data zero, una data zero nella sua città d'origine, dove suona con la sua nuova band, gli Stars. Ma la critica su ogni giornale inglese sarà inclemente, anzi spietata. Sid non suonerà mai più. La storia di Sid lacera il cuore. Vivrà il resto della sua vita nella casa d'infanzia, accudito dalla famiglia, passando il tempo a dipingere. Di quegli anni a Londra non rimane niente. Arriva al punto di non riconoscersi in un documentario TV su di lui e chiedere alla sorella di abbassare quel rumore infernale. Lo stesso rumore che i Pink Floyd hanno prima tentato di imitare per poi arrendersi e fare tutt'altro, e piuttosto bene. Eppure, il ricordo dell'amico rimane e decidono quindi che il tema del prossimo album sarà la mancanza, la sua mancanza. Il titolo è quasi una risposta a Jug Band Blues. Wish you were here. Vorremmo che tu fossi qui. E la canzone omonima è una dichiarazione tardiva di amore che tuttavia il tempo ha solo accresciuto. Mentre stanno registrando quel brano, arriva negli studi un uomo alto 1,80 m, con la testa e le sopracciglia completamente rasate, quasi obeso, a fissarli in silenzio, comportandosi con naturalezza, come fosse a casa sua. Nella sala, dopo un attimo, cala un silenzio tombale. Sembra entrato un fantasma ed è proprio così. Gilmour, evidentemente in diniego, chiede a Waters: Roger, chi è quello? Che cosa sta succedendo? Roger ha già il volto rigato di lacrime. David, ma non hai capito. È Sid. Scoppiano tutti in un pianto terribile. Sid li guarda e se ne va. Non lo vedranno mai più. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you could tell?
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Non sono pochi gli artisti che hanno dichiarato di essersi ispirati a Sid per l'immensa ammirazione che provavano per lui. Tra di essi spicca per passione nonché talento il signor David Bowie. Quando Sid irrompe nella scena musicale londinese nel 1967, Bowie stava facendo la stessa cosa e sebbene teoricamente erano due musicisti allo stesso livello, il Duca Bianco è il primo ad ammettere che in realtà non era affatto così. C'era qualcosa di sbagliato in lui che mi attirava terribilmente, dichiarerà qualche anno dopo. Per molti fan della prima ora come me, lui resterà per sempre i Pink Floyd. L'unico rammarico, non l'ho mai veramente conosciuto. Era davvero un diamante. E direi che l'ammirazione non era proprio ricambiata. Sid arrivò a definire il primo album di Bowie uno scherzo, a joke in inglese, che a ogni ascolto però diventa più divertente. Se era un complimento, beh, era assolutamente atipico, proprio come lui. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unknown.